Allora, oggi è il 19 marzo 2012, questo è il corso di Sociologia delle Comunicazioni e la lezione di oggi tratta del tema Comunicazione di massa e società di massa, che è anche un capitolo del libro di Ricciardi. Se è troppo basso, si riesce ad alzare. Che è anche un capitolo del libro di Ricciardi, che è, diciamo, ha questo titolo generico, però poi effettivamente è dedicato per la maggior parte agli autori associati alla scuola di Francoforte. Avete mai sentito nominare la scuola di Francoforte? Sì, chi l'ha sentita, chi l'ha trattata? Nessuno. Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Adorno. E in quale tipo di contesto? Antropologia. Infatti abbiamo abbastanza in comune con l'antropologia in questo corso. Quindi parleremo della scuola di Francoforte. E parlare della scuola di Francoforte, che è appunto attiva a partire dagli anni 20, del XX secolo, significa parlare proprio dello sviluppo della cosiddetta società di massa, comunicazione di massa, cultura di massa. Quindi facciamo un passo indietro, no? Stiamo procedendo a zigzag, non siamo partiti con McLuhan negli anni 60, negli anni 70 abbiamo visto lo strutturalismo, adesso stiamo tornando un po' indietro, per vedere appunto quali sono le origini di dibattiti e anche posizioni rispetto alla cultura dei media, alla cultura della comunicazione che troviamo anche oggi, ma che iniziano, come potremo vedere oggi, già a partire dalla prima metà del Novecento, quando i primi effetti sulla cultura dell'emergere di quella che Adorno e Horkheimer chiamano l'industria culturale cominciano a farsi sentire. Quindi torniamo indietro, torniamo alla seconda metà dell'Ottocento, alla prima metà del Novecento, per vedere come la rivoluzione industriale che si afferma in Europa già a partire dal tardo Settecento, a partire dall'Inghilterra, no? Ma poi si sviluppa in tutta Europa questo nuovo tipo di economia, la fine della società tradizionale, l'emergere della cosiddetta modernità, si cominciano a dispiegare a un certo punto non soltanto nel campo della produzione. Quindi non è soltanto la questione della trasformazione dei meccanismi di produzione economica con le fabbriche, no, le famose fabbriche descritte da Dickens nell'Ottocento vittoriano, non è soltanto più una questione di produzione, ma queste fabbriche cominciano a produrre articoli di consumo. Quindi alla società industriale, con la società di produzione di massa, già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento si comincia ad affiancare una società di consumo di massa, che appunto consuma prodotti di un'industria che comincia a occuparsi della cultura. Fino a questo momento la definizione della cultura, che ha la stessa etimologia latina del termine coltivare, no? Quindi in questo senso la cultura è la coltivazione di se stessi. Per cui un corso come questo vi dà delle nozioni, per esempio, di sociologia delle comunicazioni, così che non rimanete proprio ignoranti in questo campo e sapete i nomi, no? Come è appropriato a chi esce dall'università umanistica, ma anche, diciamo, l'inizio di un processo di farsi una cultura, di coltivare se stessi, no? Di leggere, di seguire certi autori, di approfondirli. E quindi in questo senso andiamo molto velocemente, ma l'idea è che per tutta la vostra vita voi continuerete a farvi una cultura. Anche in questo campo, se vi interessa. Quindi la cultura che prima era associata, all'inizio comincia ad essere associata, diciamo nel 600-700, con la cultura alta, diceva Matthew Arnold, il meglio che è stato scritto e pensato era la cultura. Adesso invece comincia a essere già concepita in maniera diversa, cioè la cultura dirà poi verso gli anni 60 Raymond Williams, è un modo di vivere. Quindi una definizione più antropologica di cultura, che ha a che fare con la riproduzione della società, i simboli, i segni e anche il consumo, appunto, il consumo di cultura. Per la prima volta abbiamo una situazione in cui l'economia, i processi economici, non separano più produzione e riproduzione, tempo libero e tempo di lavoro. No, ma nel tempo libero la cultura non è più prodotta, diciamo, secondo la modalità della tradizione, e quindi ereditata e così via, ma è proprio prodotta da un'industria vera e propria, quindi da un'economia. Questo è un processo che si approfondirà sempre di più con gli anni, ma comincia già a vedersi nella seconda metà dell'Ottocento nelle città, nelle grandi città del XIX secolo, in particolar modo Parigi, che, come dice Benjamin, è la capitale del XIX secolo, diciamo il centro in cui questi fenomeni sono più visibili. Quindi, giusto per stabilire delle coordinate, abbiamo i nuovi media di comunicazione di massa, le nuove tecnologie che si affermano, quindi c'è diciamo, l'industrializzazione della cultura, significa anche che la tecnologia partecipa della produzione culturale, e quindi abbiamo le nuove tecnologie che si affermano in questi anni, la fotografia che viene inventata nella seconda metà dell'Ottocento, quindi la riproducibilità tecnica dell'immagine, dove prima dominava il dipinto, quindi la riproduzione manuale, adesso domina il meccanismo automatico della fotografia. Il cinema, i primi film sono della fine del Novecento, nel 1895. Poi abbiamo la radio, che si afferma a partire dagli anni 20, e la televisione dal 1950. Anzi, Ricciardi inizia proprio il capitolo parlando di come dopo la Seconda Guerra Mondiale si trovarono queste documenti che mostravano come Hitler stava già lavorando all'invenzione della televisione, no? E che aveva questo piano di usare la televisione come se fosse proprio un mezzo di comunicazione di massa, quindi schermi giganti nelle piazze, no? Promulgazione della voce, quindi non il medium domestico che sarà dopo. Degli esempi che magari metterò anche il link sulla pagina Facebook sono diciamo di quella che è l'estetica di questi anni, le prime sperimentazioni con questa percezione automatizzata dalla fotografia sono il cinema, il film di Vertov, Uomo con la telecamera, con la macchina da presa, Man with the Movie Camera, che è un formalista russo, un avanguardista russo che vedete lì sopra. E sotto i primi esperimenti con fotogrammi che poi preannunciano il cinema di Muybridge. Parliamo meglio dopo. Quindi comunicazione di massa e modernità. Quando parliamo di cultura di massa e società di massa, come abbiamo detto, abbiamo a che fare con una serie di fenomeni che sono al centro del pensiero sociologico di quell'anno, ma anche diciamo di tutto il pensiero critico. Quindi l'industrializzazione, ma anche l'urbanizzazione, l'affermarsi di una società orientata verso il consumo e anche verso lo spettacolo, no? Dirà Benjamin, il valore di esibizione dell'opera d'arte, dell'arte, del prodotto estetico diventa sempre più importante. Fenomeni di semiotizzazione dell'economia, nella misura appunto in cui l'economia è fatta di merci sempre di più significative, che devono essere consumate come prodotti culturali e non semplicemente usate in maniera utilitaristica. Quindi abbiamo visto questo processo affermarsi sempre di più. Facciamo l'esempio classico, dirà Marx, valore d'uso, valore di scambio, diciamo oggi valore anche di semiotico, le scarpe. No, la scarpa dovrebbe essere un oggetto che inizia come un oggetto funzionale, quindi valore d'uso che serve a camminare, ma il valore, diciamo, semiotico della scarpa aumenta sempre di più, fino ad arrivare ad oggi, dove il costo materiale della fabbricazione della scarpa è minimo e il costo è tutto design, no? È tutto packaging, è tutto pubblicità, come la Nike. Quindi il valore semiotico della merce diventa sempre più importante rispetto al valore d'uso. Questi sono anni marcati da grandi sconvolgenti eventi storici e geopolitici. Abbiamo due guerre mondiali nella prima metà del Novecento. Abbiamo i grandi totalitarismi, no? Abbiamo il fascismo, il nazismo, lo stalinismo, abbiamo anche le rivoluzioni, la rivoluzione sovietica, no? del 17-18, quindi grandi sconvolgimenti, bombe atomiche, no? Grandi sconvolgimenti, e per quello che riguarda la prima parte del Novecento in particolare abbiamo anche una grande esplosione di sperimentazione artistica con la nascita delle avanguardie. Le grandi avanguardie artistiche che non a caso si distribuiscono principalmente tra Francia e Germania, quindi surrealismo, dada, futurismo, cubismo, il futurismo italiano, che è, diciamo, una cosa a parte che poi vedremo meglio. Quindi è come se poi si dirà, insomma, è uno dei luoghi comuni in questo senso, che anche l'arte risponde all'invenzione della fotografia diventando meno naturalista. perché se c'è la fotografia che immediatamente riproduce diciamo, il visibile con accuratezza, allora la pittura è libera, diciamo, di esplorare linguaggi artistici diversi, no? Più astratti, meno legati proprio al naturalismo. E anche di rivolgersi attraverso questa sperimentazione a quelle che sono le mutate condizioni di percezione nelle città di quel periodo. L'abbiamo visto un po' con McLuhan quando diceva la differenza tra vedere la città camminando oppure vederla in macchina o vederla completamente attraversata da questi flussi semiotici, pubblicità, cartelli, merci in vetrina, no? Diventa molto più veloce la percezione nelle città, e quindi anche le avanguardie artistiche rispondono a questi cambiamenti con una sperimentazione appunto sui linguaggi. Questo sono le tre ballerine di Picasso del 1925, esprimono questo spirito dell'epoca. È in questo contesto che si forma la scuola di Francoforte o l'istituto, l'Institut für Sozialforschung, l'istituto di ricerca sociale, che si forma appunto a Francoforte nel 1923. I fondatori che vedete, i membri della scuola di Francoforte che vedete in questa foto, sono fondamentalmente per la maggior parte tedeschi appunto, ma di origine ebraica, quindi un gruppo di ebrei tedeschi che sono anche diciamo ispirati dal marxismo, quindi loro leggono, rileggono Marx e lo leggono in una maniera particolare, proprio applicandolo alle trasformazioni della prima metà del Novecento che Marx non aveva vissuto, e in particolar modo applicandola alla questione del consumo e della cultura di massa. I membri più noti della scuola di Francoforte sono indubbiamente Walter Benjamin, di cui ci occuperemo oggi, che nasce nel 1892 e muore nel 1940. Ovviamente, a causa della loro origine ebraica, tutti i membri della scuola di Francoforte saranno colpiti dall'affermarsi del nazismo in Germania. Quindi nel 1933 scappano tutti, Adorno, Horkheimer, che sono gli altri due, anche Marcuse mi pare, fuggono negli Stati Uniti e lì sviluppano la loro analisi della cultura di massa sulla base dell'osservazione della cultura americana, mentre Walter Benjamin scappa in Francia, si stabilisce a Parigi, e quando i tedeschi invadono la Germania, invadono la Francia nel 40, lui fugge e per paura di essere arrestato dalla Gestapo si suicida al confine con la Spagna nel 1940. Quindi Benjamin si ferma, diciamo, prima di quelle che poi saranno le trasformazioni della cultura di massa a partire dal secondo dopoguerra, di cui invece si occupa indubbiamente Adorno insieme a Max Horkheimer, con cui scrive insieme. Adorno e Horkheimer riuniscono insieme nei loro scritti quella che è l'esperienza del totalitarismo europeo con diciamo, la loro percezione della cultura di massa americana, che loro da intellettuali di una cultura alta, che Adorno per esempio è un grande esperto di musica, lui ama la musica moderna, modernista, vedono come un'altra forma di totalitarismo. Quindi anche condannano anche la cultura americana da questo punto di vista. Gruppo più giovane di questo gruppo, quindi nasce dopo la fondazione dell'istituto, ma poi lo riprende, è Jürgen Habermas, che è ancora vivo, ha anche scritto un libro col Papa Ratzinger ultimamente. E Habermas, poi vedremo molto brevemente, è uno degli intellettuali europei sicuramente più influenti ancora, con la sua teoria dell'opinione pubblica, della sfera pubblica e dell'agire comunicativo. Ma di oggi non ne parliamo tanto di lui, quindi parliamo più di Benjamin e Adorno, e in particolar modo vedremo come Benjamin e Adorno sono presentati come le due alternative, letture alternative che si pongono dei processi di industrializzazione della cultura. Quindi sono in esplicita polemica l'uno con l'altro nelle posizioni che prendono in questi anni, proprio nell'analisi che portano avanti di queste trasformazioni. Il testo più famoso, influente, citato, stracitato, riscritto, super riscritto di Benjamin è sicuramente l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Questa è la versione di Einaudi, è un piccolo saggio sottotitolato Arte e Società di Massa, un piccolo saggio pubblicato nel 1936. Come vi ho detto, Benjamin è a Parigi e quindi si basa, diciamo, sulla sua esperienza della vita urbana della capitale del XIX secolo, appunto, Parigi, del contatto con le avanguardie, delle riflessioni diciamo, portate avanti insieme alla scuola di Francoforte. Lo troverete questo titolo, ripeto, cioè proprio recitato e anche riscritto, no? Per esempio, penso all'opera d'arte nell'epoca della cibernetica, che è stata una cosa scritta più recentemente, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità digitale, no? È uno di quei titoli che si continuano a citare. È un saggio piccolo, è molto bello. Io lo facevo leggere qualche anno fa, era parte della dispensa. Se vi volete fare una cultura, coltivare voi stessi, andatevela a vedere. Sicuramente sarà anche online perché è uno di quei testi classici. Allora, in questo testo Benjamin propone una serie di tesi riguardo alle trasformazioni della funzione estetica e quindi delle modalità della percezione nella cultura di massa. In questo periodo delle società europee, diciamo, con particolare riferimento, diciamo, alla sua esperienza di Parigi, ma non solo. Cosa dice Benjamin in questo saggio? Dice che lui vuole valutare quelli che sono gli effetti culturali e anche politici della trasformazione del modo in cui l'opera d'arte viene riprodotta, e in particolar modo appunto del fatto che l'opera d'arte. E con questo termine intendiamo appunto non più l'opera d'arte in senso classico, ma proprio l'opera, un prodotto culturale, diremmo oggi, no? In cui il nostro linguaggio è completamente cambiato, è direttamente riproducibile dalla tecnica. Lui dice: tecnicamente l'opera d'arte è sempre stata riproducibile. Cioè, pensate per esempio a quei copisti che andavano al Louvre e riproducevano le copie dei grandi dipinti, quindi c'è sempre stata, diciamo, questa copia possibile e anche parzialmente, insomma, c'erano dei tipi di arte riproducibile come le statuette, no? Per cui di bronzo, di metallo che si potevano anche riprodurre, anche la moneta in un certo senso col conio, no? È un'opera d'arte riproducibile, però erano delle limitate. Invece quello che succede con la riproducibilità tecnica, e con questo lui intende la stampa, la fotografia, il cinema, quello che succede è che nella prima metà del Novecento questa è diventata la modalità principale di produzione e fruizione dell'esperienza estetica. Quindi consumare esteticamente in questo periodo comincia ad attuarsi prevalentemente attraverso la mediazione o il contributo della tecnologia. Quindi non c'è più, diciamo, l'attività manuale. Quindi vedete, lui per esempio può immaginare, sta pensando anche alle prime riviste popolari, no, di massa che venivano prodotti per la prima volta con illustrazioni, no, e venduti in grandi numeri, ma anche alle pubblicità. Quindi per la prima volta abbiamo un momento in cui l'opera d'arte è fruita fondamentalmente in quanto prodotto della tecnica riproducibile. La tesi più importante, che secondo di Benjamin, è che questo ha delle conseguenze. Ha delle conseguenze dal punto di vista culturale e dal punto di vista politico. Ricordiamoci che lui sta scrivendo in una Europa dilaniata, diciamo, dalla lotta tra fascismo e comunismo, di questi anni, come due alternative possibili rispetto allo sviluppo politico dell'Europa. La prima, diciamo, la fase, l'affermazione più fondamentale, quella per cui è più conosciuto, è questa, che la riproducibilità tecnica dell'opera d'arte comporta la perdita di quella che lui chiama l'aura dell'opera d'arte. L'aura o l'hic et nunc. Cos'è l'aura dell'opera d'arte? È la sua esistenza unica e irripetibile nel luogo in cui si trova. Quindi l'opera d'arte è stata fruita fino al momento della sua riproducibilità tecnica in condizioni auratiche, cioè in condizioni quasi sacrali. Per cui, per andare per esempio, pensate alle statue dentro i templi greci, o ancora di più i dipinti dentro le chiese. Quindi andare a vedere un'opera d'arte significava andarsi a recarsi fisicamente in un luogo e quindi assorbire quella che era anche, diciamo, la sacralità del luogo, il senso di distanza, dell'unicità di quello che si stava vedendo, della ripetibilità dell'incontro con l'opera d'arte. Quindi l'aura ha a che fare con la sacralità, con la presenza fisica, con l'autenticità, con l'originalità. No, queste sono tutte caratteristiche dell'opera d'arte tradizionale. Sarà sempre possibile distinguere fra l'originale e la copia, e l'originale avrà sempre più valore rispetto alla copia. Quindi questo è il caso della Mona Lisa, per esempio, andare a vedere la Mona Lisa in un museo, insomma, una cosa, avere la fotografia e il poster a casa è un'altra. No, però è proprio questo fatto che possiamo tutti possiamo avere un poster della Mona Lisa a casa che marca quel passaggio nella modalità di fruizione dell'opera di cui parla Benjamin. Ma ancora di più, se quindi l'opera d'arte tradizionale è associata alla presenza fisica, all'esistenza unica e irripetibile, all'autenticità e all'originalità, invece nella nuova modalità di produzione e fruizione della funzione estetica, quindi prodotti culturali, non c'è più il concetto di autentico. L'autentico non viene a mancare. Cioè, nel caso di una fotografia non c'è una foto che è più autentica di un'altra, sono tutte copie. È vero, abbiamo i negativi, adesso non ci sono più neanche i negativi, col digitale è diventato tutto, non c'è l'originale, è sparito l'originale, il concetto stesso di originale. Qui vedete in basso, vedete il modo in cui un altro esponente delle avanguardie artistiche, questa volta americana del secondo dopoguerra, che sarebbe Warhol, Andy Warhol, ha rappresentato proprio questa riproducibilità, no? Tutto il suo lavoro è proprio sulla riproducibilità dell'arte in questa immagine della Mona Lisa di Leonardo. Come nelle parole di Ricciardi, c'è quindi una vera e propria diffusione di massa degli oggetti artistici, non si va più nei luoghi deputati, ma sono fruibili attraverso le foto, attraverso le immagini illustrate, direttamente nei loro contesti più vari. La diffusione di massa degli oggetti artistici mette in discussione il valore di culto dell'arte, quindi l'associazione dell'arte con il culto. Attribuire valore all'opera d'arte, attribuire all'opera d'arte un valore di culto, significa inserirla in una tradizione in cui il fruitore non ha diritto di parola. Si può solo ammirare, si può solo venerare. È l'autorità che ne determina la diffusione, il valore e il significato. Sono un valore assoluto, un valore religioso e quindi non discutibile. Quindi l'opera d'arte tradizionale è associata proprio alla tradizione, all'autorità. Questo è il modo in cui Benjamin vede questa cosa. Per Benjamin, nonostante il fatto che io quando assegnavo questo saggio da portare all'esame orale, succedeva spessissimo che chiedessi se secondo voi per Benjamin questo è buono o cattivo. Cioè, nonostante avessero letto il saggio, tutti quanti dicevano è cattivo, no? Perché è talmente forte per noi l'idea di associare l'autentico, l'originale a qualcosa di buono e quindi vedere la perdita dell'autenticità, dell'originalità come qualcosa di negativo, che non riusciamo quasi a sentire Benjamin, no? Quando ci dice no, questa è una cosa positiva, è una cosa che ha delle potenzialità importanti dal punto di vista culturale e politico, perché lui dice che questa è una liberazione, cioè il fatto che l'arte non è più associata all'originale o all'autentico significa che può essere fruita da tutti, può essere fruita da tutti e secondo un modello non autoritario, in cui chi la fruisce non deve assoggettare la sua interpretazione al significato, diciamo, all'originale, all'autentico, al significato attribuito dalla tradizione e dall'autorità. Quindi lui vede la tecnicizzazione della funzione estetica, con la fotografia, con il cinema, i giornali illustrati e così via, come qualcosa che implica una liberazione. L'opera d'arte può essere appropriata dalle masse che possono fruirne dove e come vogliono. Questa è la sua conclusione. Questo ha delle ripercussioni importanti ed è il motivo per cui il saggio di Benjamin continua ad essere letto e riletto, no? Perché questo processo si è amplificato, approfondito, esteso, no, con la riproduzione prima meccanica, che è quella di cui parla lui, e adesso digitale, noi tutto, musica, video, immagine, è fruito dove, come, in che modo vogliamo. Addirittura diventa modificabile con l'arte digitale. Quindi si perde l'originale, l'autentico, si amplifica la capacità di copia e di diffusione, e quindi l'incontro con l'opera d'arte, col prodotto culturale, diventa un evento che si può attualizzare in tantissimi modi. Diventa non una cosa unica, ma un qualcosa di riproducibile in tanti posti e secondo, diciamo, le varie modalità attraverso cui il fruitore se ne vuole appropriare. Quindi lo vediamo adesso. Uno dei luoghi in cui è stata ripresa questa cosa, magari metto il link su Facebook, per esempio è un volume della Open University che è tutta dedicata allo studio del Sony Walkman, perché il Sony Walkman è appunto stata una delle prime innovazioni che ha esteso questo processo di cui parla Benjamin a proposito della musica, no? Pensate ai passaggi. I passaggi sono musica, concerto. Quindi la musica c'è solo se si va a sentire i musicisti che suonano, registrazione, e se non riesci ad andarla a sentire, basta, non l'hai persi, non ne sentirai parlare. Registrazione, e quindi diciamo, la possibilità per tutti di sentire il disco a casa, quindi riproduzione del concerto, riproduzione meccanica. Walkman, che siamo ancora nell'analogico, individualizzazione del consumo di musica. Creazione addirittura di ambienti musicali personalizzati, per cui uno si costruisce la propria colonna sonora nella città, come diranno gli studiosi che hanno scritto questo volume su Sony Walkman. Poi MP3, cioè ovviamente masse di musica, no? Di scaricabili, scambiabili, copiabili, ascoltabili in qualsiasi contesto. Quindi per questo Benjamin è considerato un precursore, no? Perché lui ha tracciato, aveva visto che questa sarebbe stata una traiettoria importante del cambiamento della fruizione artistica. C'è questa bella citazione, Benjamin è un grande scrittore, per questo vale la pena leggerlo, lui dice, moltiplicando la riproduzione, cosa abbiamo? Invece di un evento unico, quindi il recarsi in un luogo fisico, sentire un concerto, vedere un'icona, ha una serie quantitativa di eventi, cioè quel pezzo musicale ascoltato non una sola volta tutti insieme, ma migliaia di volte in contesti diversi, da persone diverse, in tempi diversi. Quindi permettendo alla riproduzione di venire incontro a colui che ne fruisce nella sua particolare situazione, riattualizza il prodotto, il significato cambia a ogni ascolto, a ogni visione, a ogni lettura. E questo per Benjamin, il significato sociale di questo processo è la liquidazione del valore tradizionale dell'eredità culturale. Quindi l'arte non potrà più essere associata alla costruzione di una tradizione, al rispetto di un'autorità, a una sacralità, ma diventerà un'arte più democratica da questo punto di vista, no? Usando parole che probabilmente Benjamin non avrebbe usato. Vi ho messo anche l'immagine lì delle arcate, arcade in inglese, non mi ricordo in italiano. Questa all'inizio del Novecento, Parigi subisce questa trasformazione architettonica di cui Benjamin scrive molto, che per lui è un esempio di questa trasformazione, cioè si formano queste famose arcade, tra una strada e l'altra vengono costruite queste gallerie, e dentro le gallerie si moltiplicano i negozi e quindi l'esposizione delle merci. Quindi ancora di più questa stimolazione. E qui è l'antenato dei contemporanei centri commerciali, che anche lì, insomma, propongono di nuovo questa moltiplicazione dell'esperienza estetica, ma in termini diversi, ne parleranno i postmodernisti negli anni Ottanta, come Baudrillard, insomma, di questi segni che si mangiano la realtà, poi a un certo punto lui dirà. Ma questo avverrà molti anni dopo. Domande? Osservazioni? Ok, un'altra cosa molto bella di cui parla Benjamin, mi pare che poi tante cose non ve le ho messe, ma le potete anche vedere pure nel libro di Ricciardi, per esempio, il discorso che lui fa sull'attore, no? Sul passaggio dall'attore teatrale all'attore cinematografico che si vede rubata, diciamo, il suo corpo, che lo vede sempre come un'immagine che perde questo contatto con il pubblico, che per Pirandello è una cosa terribile, invece, insomma, lui già apprezza di più. Però un'altra cosa pure molto interessante che dice Benjamin, e che avrà delle ripercussioni anche a livello teorico, sarà rilavorata continuamente questa idea, è che queste nuove tecnologie aprono l'inconscio ottico. Lui dice che come Freud aveva scoperto l'inconscio, diciamo, del desiderio della psiche, le nuove tecnologie aprono un inconscio della visione, un inconscio dell'occhio. Cioè, letteralmente ci fanno vedere cose che noi non eravamo consapevoli di vedere, che sfuggono alla visione conscia. Ma pensate che rivoluzione è stata proprio il film per l'occhio, umano, che era abituato, diciamo, a una certa stabilità, no? Vi faccio vedere alcuni esempi di questo primo, di quello che probabilmente lui aveva in mente anche quando parlava di inconscio ottico. Per esempio, Edward Muybridge, un inglese, che per la prima volta mostra all'occhio umano la sequenza della corsa del cavallo. Cioè, per centinaia di anni ci si era chiesti: ma il cavallo come corre? Non si riusciva, cioè, si vedeva, ma non si vedeva. Cioè, si solleva completamente, oppure mette prima un piede e poi l'altro. Ci vorrà la fotografia, e in particolar modo come si chiama questa, la macchina che usavano? Era una macchina, la prima macchina fotografica, hanno la forma di una pistola, anzi di un fucile. Infatti in inglese è ancora rimasta la vera termine, to shoot a photo, a sparare una fotografia, no? Quindi questo è Edward Muybridge Motion Studies, in cui proprio si spezzetta il movimento. Lo si meccanicizza, dirà Henri Bergson, negli stessi anni, lo si spezza in tanti frammenti, no? E quindi permette di vedere quello che prima non si poteva vedere. Oppure il volo della, non so che uccello è questo, secondo voi? Il volo del pellicano? No, può darsi. Airone. Comunque il volo dell'uccello, che appunto era un'altra di quelle cose che non si vedeva, si apre alla visione, attraverso la fotografia si apre l'inconscio ottico. Ma se poi pensate al film, no? Il montaggio, quanto è fondamentale per il film, questa è un'innovazione totale rispetto al teatro, in cui la sequenza è quella, invece il film viene girato in posti diversi, in luoghi diversi, l'occhio della telecamera scende nel dettaglio, determina l'identificazione, primi piani, cose che prima appunto non si erano viste. C'è una rivoluzione della visione, dei meccanismi della visione, che inizia in questi anni, con questi media. Allora, faccio vedere anche un po' i primi film, qualcosa dei primi film, giusto per far vedere appunto questo, renderle più sensibile, nel senso proprio di percepibile, quella che era l'estetica di questi anni. Il primo che vi faccio vedere, è il primo film dei fratelli Lumière, L'uscita della fabbrica. Vediamo se ci aiuta il server dell'orientale. Un po' di difficoltà. Proviamo con quest'altro. L'arrivo del treno. Non so se avete mai visto questi film. Ah, ecco. Ok, questo lo possiamo vedere. Copyright, questo sarebbe pure un bel corso da fare su queste cose. Vediamo L'uscita dalla fabbrica, anche se secondo me si troverà sicuramente. Che poi, che copyright, film dei fratelli Lumière, com'è possibile che ci sia ancora il copyright? Mi sembra abbastanza strano. Ecco, questi sono i primi. L'uscita dalla fabbrica. Queste persone non avevano proprio idea di che significava essere filmate. No, pensate come è diventata naturale quest'atto di essere filmati. Ovviamente è film muto, bisogna aspettare altri 30 anni, 30-40 anni prima di avere i primi film sonori. E questo è il primo film, fondamentalmente una macchina da presa posizionata all'uscita della fabbrica che riprende queste persone che escono, che non hanno idea, insomma, di quello che sta succedendo. E guardate invece già qualche anno dopo, no? Nel 1929, quindi siamo all'incirca 30 anni dopo, come già il linguaggio cinematografico, come già hanno imparato vari artisti, sperimentatori, il film è un linguaggio vero e proprio, con delle possibilità espressive. Vediamo se si sente. No. C'è una colonna sonora qui. Questo è il 1925. Un po' male. Come già il linguaggio, se sono impadroniti già del linguaggio, hanno cominciato a cambiare, per sperimentare, per usare il cinema come una forma di shock percettivo. Va bene, ci facciamo una pausa, ve lo lascio, tanto dura un pochettino, riprendiamo fra 5 minuti.